A questo punto io leggerei tutte le domande che si sono state rivolte. Vedete che diversi argomenti sono stati utilizzati, quindi c'è qualche altra cosa sulla quale, e quindi facciamo l'ultimo giro in cui ognuno di loro può dire, aggiungere le proprie considerazioni. Naturalmente non leggerò mai i nomi di chi ha inviato la... Questa è... No, un attimo, ora no, perché il tempo va rispettato da parte di tutti e non ci sono problemi. Ora avrai altri cinque minuti. Altri 5 minuti te li prendere. E ora le dirai a quando avrai di nuovo la parola. La regola va rispettata da tutti, da destra e da sinistra. Allora, questa domanda è rivolta a Giovanni Di Giacinto. Comunque lasciate stare la personalizzazione, il problema è, diciamo, il tema politico. Ha già governato lasciando il comune indebitato, ha un procedimento penale legato alla sua attività di sindaco per abuso d'ufficio e corruzione. Se fosse condannato dovrebbe lasciare l'incarico di consigliere o eventualmente di sindaco. Perché si è candidato? Cosa pensa di fare? Altra domanda, vorrei chiedere al candidato sindaco Carmelo Frascati, quindi sono, diciamo, un po', di spiegare alla gente come vuole affrontare le difficoltà di Casteldaccia, visto che nella sua lista sono presenti all'incirca 50-60% della fallimentare amministrazione uscente che ci ha portato al disagio in cui riversa il nostro amato paese. C'è un'altra domanda che è dello stesso argomento, però è rivolta al sindaco Carmelo Frascati e Nasca Maurizio, spiegare alla gente come vogliono affrontare difficoltà visto che nella loro lista ci sono 50-60% della fallimentare amministrazione uscente. C'è un'altra che vuole che rivolga la domanda: perché i casteldaccesi ora dovrebbero credere che lei, si riferisce a Di Giacinto, sappia amministrare bene e riportare l'amministrazione verso un percorso virtuoso e sano, se l'unica esperienza che ha di lei come sindaco in 20 anni ha portato il comune al disastro? Un'altra. Se no, o lo applaudiamo tutti o nessuno, bisogna essere imparziale. Poi voi, ognuno di voi ragiona, si fa conto, perché questa è una discussione rivolta a voi per capire come dovete esprimere un voto libero. La vera rivoluzione è questa. Come intendono i candidati, quindi rivolto a tutti, se eletti svolgere il proprio incarico in relazione al proprio lavoro, visto che al comune serve presenza? Prenderanno aspettativo possibile o che altro? Come intende, questo ha fatto diverse domande, naturalmente le leggiamo tutte. Come intende gestire il prossimo sindaco il campo sportivo comunale, visto la convenzione scaduta? Ritornerà in mano ai privati? Quale rimedio porrà il nuovo sindaco alla sistemazione della piazza e del centro storico relativamente alla pavimentazione, visto che i lavori effettuati non sono collaudabili? E cosa si pensa di fare in merito alla possibile chiusura del centro storico al traffico? Questa questione dei lavori non collaudati riguarda non solo la piazza ma tante altre ed è un problema serio che va, diciamo, esaminato e affrontato. Quali sono le priorità del programma nei primi 60 giorni per ciascun candidato? Come intendono i candidati affrontare il problema dell'evasione fiscale dei tributi in special modo riguardante la Tari? Scusate, questi sono arrivati in ritardo, non ho avuto possibilità di stamparli, ce l'ho sul tablet e quindi... Sì, adesso aspettate.
Non si sente niente dall'assotto, un po' di voce.
Come?
Non si sente niente dall'assotto, un po' di voce.
È la prima volta che dice la mia voce non arriva fino in fondo, grazie. Allora. Che cacchio, non si accende il tavolo. Va bene.
Scusate. Allora.
Questa l'abbiamo letta, quindi andiamo all'altra. A memoria non lo so, non lo posso sapere a memoria. E vabbè, voi cogliete gli aspetti che più vi intrigano. Quali saranno le vostre principali iniziative sui temi inerenti alla cultura, la partecipazione giovanile alla vita delle comunità e la tutela del terzo settore casteldaccese? In questi anni di difficile crisi economica del nostro comune, le associazioni non profit locali si sono rivelate un valido supporto per dare per varie importanti iniziative, come intendete tutelare questo vero e proprio patrimonio umano rappresentato da queste realtà del nostro territorio e l'implementazione dei rapporti di collaborazione con l'amministrazione comunale? È giusto spendere l'intero budget destinato al turismo e all'Unione dei Comuni, Corvo e Eleuterio soltanto sui 3-4 giorni di festa d'agosto di San Giuseppe? Festa d'agosto, divenuto tutto fuorché religiosa. Stiamo parlando di un budget di circa 20.000 euro. Non sarebbe giusto spalmarlo su tutte le settimane estive promuovendo le eccellenze Castel d'Accesi e facendo vivere il centro storico tutte le serate d'estate? Quali le vostre idee e proposte? Naturalmente in 5 minuti non riuscite a rispondere a tutti, quindi dovrete, diciamo, ecco, allora. Quando nei vostri programmi parlate di differenziata, credete che le piattaforme per la differenziata della Sicilia siano in grado di sopportare grandi volumi di lavoro come al nord? E per l'umido trasportato a Marsale, è una cosa fattibile con dei costi elevati di trasporto? L'ultima. Come intende il nuovo sindaco affrontare la vicenda riguardante il piano regolatore territoriale? Ho finito, adesso 5 minuti, Giuseppe Cottillo e tutti gli altri, e poi una mia breve considerazione se non avete perso la pazienza. Prego.
Allora, intanto intendo concludere il discorso riallacciandomi anche a una domanda che ho ascoltato. E cioè, perché è importante, dopo aver detto e raccontato la storia del dissesto, bisogna anche dire le misure e anche parlare dell'evasione fiscale. Qualche dato: l'evasione fiscale è più del 50%. Noi paghiamo per un abuso o un uso sistematico dell'anticipazione di tesoreria 320.000 euro ogni anno solo di interessi passivi. Se noi prendiamo alcuni esempi, per esempio per quanto riguarda i residui attivi che riguardano l'ICI e l'IMU, periodo 2006-2009, sono tutti non riscuotibili, cioè sono andati in prescrizione. Perché? E soprattutto quale responsabilità amministrativa? Questi sono servizi in meno, stiamo parlando anche che sono poco più di 2 milioni di euro solo questi. Si può ravvisare anche un danno erariale. Quando parlavo prima di cattiva amministrazione, mi riferivo a tutto quello che è successo fino adesso. Possiamo citare qualche esempio: il fatto che si siano pagati per esempio architetti, progettisti per opere mai realizzate in questo paese, o per esempio la vicenda dell'SC di Caltavuturo, che non io ma la Corte dei Conti ha ravvisato gravi irregolarità, e poi in via transattiva abbiamo pagato a questi signori che non avevano neanche titoli per assettare lo scaffale dell'ufficio tributi 796.000 euro. E quindi è giusto che ora adesso chi è da questa parte, in maniera responsabile e seria, pensa come risolvere, ed è giusto dare quali misure dovremmo adottare, a cominciare dalla riduzione dell'evasione fiscale, per esempio, dalla riqualificazione della spesa e degli sprechi, anche dalla internalizzazione di alcuni servizi che oggi sono esternalizzati. E anche, come dicevo prima, recuperare somme o risorse sovracomunali attraverso quelle tre istituti di cui parlavo prima: il GAL, il GAC e il distretto. Sapete, sul dissesto ho una mia convinzione che è abbastanza verosimile. Dicevo poco fa, qualcuno prima aveva detto: come mai non sono stati approvati i bilanci di previsione 2015, 2016 e 2017? Vi devo dire una verità che è sotto gli occhi di tutti, anche ovvia: nessuna amministrazione, né quella attuale né la prossima, potranno adottare queste misure, nessuna, semplicemente perché sono azioni impopolari e perché non c'è la volontà politica. L'unica forza, l'unica squadra, l'unica lista, cioè Officina Cambiamenti, sì, noi. Sapete perché siamo gli unici a poter adottare quelle misure? Perché siamo liberi, liberi da condizionamenti. quello che diciamo, quando siamo nati noi come gruppo di lavoro, era un gruppo tecnico, un tavolo tecnico, perché sapete, abbiamo cominciato a studiare dai documenti. Tutto quello che diciamo, e vogliamo essere smentiti su questo, lo diciamo perché lo leggiamo dai documenti, e cioè dal Collegio Revisori, dalla Corte dei Conti. E sono tutte cose che trovate nei documenti ufficiali. Io le domande tutte non le
ricordo. No, c'è ancora altri 53 secondi se le volete, le puoi utilizzare.
Su che cosa? Ecco, sulla gestione dei rifiuti.
Ecco, io sì.
Allora, immediatamente dico che noi pensiamo che un punto qualificante del programma è quello di cominciare a fare differenziata. Serie. Noi aderiamo a una filosofia, alla filosofia dei rifiuti zero, che è la filosofia secondo la quale un rifiuto non è uno scarto ma una risorsa, che non è un costo ma deve essere un ricavo. Ovviamente facendo la raccolta differenziata, perché dovremmo iniziare da questa, ed è un, come dire, una questione soprattutto culturale, tutti questi progetti inizieranno dalle scuole, dai bambini, perché è un problema appunto culturale, dobbiamo cominciare dal basso. Dobbiamo ovviamente togliere i cassonetti, dobbiamo fare il porta a porta, dobbiamo ripristinare alcune cose. Sappiamo che sul territorio, su tutto il territorio, buona parte del territorio c'è ancora amianto, quindi dobbiamo istituire una convenzione con una ditta privata che possa in qualche modo smaltire l'amianto.
Masca.
Sicuramente il primo problema da affrontare all'insediamento è il problema, come diceva Giuseppe, dei rifiuti. Casteldaccia ormai è diventata la discarica del circondariato. Vediamo le nostre strade invase di materassi, via Petronenni, le zone periferiche, ormai sono tutte discariche a cielo aperto. E quindi la prima cosa da fare è avviare una seria raccolta differenziata, quella che non è stata fatta negli anni, o si era provata ad avviare e poi è stata arrestata. Togliendo tutti i cassonetti, perché Bagheria le ha tolti, Santa Flavia le ha tolti, Altavilla le ha tolti, e quindi di conseguenza vengono a scaricare qua i nostri vicini, e di conseguenza noi paghiamo per i rifiuti anche per i paesi vicini, quindi paghiamo il doppio della spazzatura. Togliendo i cassonetti bisogna installare quantomeno due postazioni fisse con la videosorveglianza, perché come fanno dalle altre parti, dico, le regole devono essere rispettate e chi sbaglia deve pagare. Bisogna mettere mano ai regolamenti comunali, tutti i regolamenti comunali, tra cui anche i regolamenti relativi ai rifiuti, dando la possibilità, come si diceva poc'anzi, a gente che non ha la possibilità di pagare, non perché non vuole, ma per problemi economici, perché magari non riesce ad arrivare a fine mese, un regolamento che permette di dilazionare in 12 rate i pagamenti dei rifiuti, cosa che già è stata fatta in altri comuni. A Casteldaccia non è stato mai fatto, soltanto è stato consentito massimo una ratizzazione di 4 o 5 rate. Una cosa semplice che avevo proposto nella scorsa legislatura da consigliere opposizione, avevo chiesto di fare un protocollo d'intesa col comune di Santa Flavia, costo zero. Tutti sapete che il litoraneo di Fondachello è di pertinenza di Santa Flavia, ma per chi viene da fuori lo considera territorio nostro. Avevo proposto semplicemente: facciamo un protocollo d'intesa tra i due comuni, dove il comune di Santa Flavia cede a noi la gestione e la pulizia della spiaggia e la pulizia della strada. Ciò significa che i nostri dipendenti, dipendenti del COIR, se fanno le pulizie, non si fermerebbero alla rotonda, ma praticamente fare soltanto 500 metri in più di giro. E che cosa avremmo? Avremmo una spiaggia pulita, che comunque è di pertinenza anche nostra, avremmo fatto soltanto un buon lavoro per la nostra collettività e per le aziende che lavorano e che fanno parte del nostro territorio. E neanche il gesso, ma questo, infatti, la riqualificazione delle spiagge, questo è un punto da trattare. E per i meno giovani, campo di bocce. Almeno 30 anni fa i meno giovani avevano un campo di bocce dove poter andare a giocare, e nel tempo è stato tolto, quindi pensare anche a loro. E non parliamo di costi eccessivi, ma parliamo di cose veramente riduttive. Consulta giovanile e consulta sportiva, dove far partecipare i nostri concittadini. Noi abbiamo concittadini che sono campioni del mondo di taekwondo, dal nostro concittadino africano Antonio Bossolo. Dico, far presente e far comunicare questi giovani talentuosi e far avvicinare ad altri amici e concittadini giovani nel mondo dello sport. scambio culturale con altri paesi. Noi abbiamo fatto un gemellaggio in un paese francese che è servito soltanto a delle nostre delegazioni politiche di andare lì e viceversa. Io ho fatto l'Erasmus in Spagna, mi sono messo già in contatto con la città dove ho fatto l'Erasmus e sono disponibili già ad accogliere i nostri cittadini dal prossimo anno e viceversa, che la comunità spagnola è una comunità molto legata a noi per storia, cultura e tradizioni. È una cosa che dobbiamo far fine, Vito, è l'odio politico che c'è stato in questi ultimi anni. Queste denunce anonime, lettere anonime. La Casteldaccia ha bisogno di pace, serenità, di gente che vuole lavorare solo ed esclusivamente per il bene dei casteldaccesi. Grazie.
Bene, la scatta.
Allora, per quanto mi riguarda, non sfuggo alla domanda, che è l'unica che mi ricordo, fra l'altro, di quelle che hai letto a raffica. Da promettere voglio sottolineare che sono l'unico sindaco senza capelli e ne sto risentendo. La domanda era: come posso governare? Io mi aggancio a quanto ha detto Giovanni Di Giacinto poco fa. No, mi aggancio a quanto ha detto Giovanni Di Giacinto poco fa, perché si impara sempre nella vita ed è giusto sfruttare ciò che si impara, che il comune sono sempre gli stessi dipendenti che lavorano o non lavorano in base a chi li governa. La squadra che ho messo su io è una squadra che ho voluto mettere su in base a quelle che sono le mie competenze professionali, a quello che ho sempre fatto nella vita, che ho dimostrato nella mia vita e che non lo devo raccontare. Io ho voluto mettere dentro il meglio di quello che è la politica di Casteldaccia. Per quanto mi riguarda, attenzione, possono essere questi dei pareri, ma che sicuramente sono delle persone che vivono nella legalità assolutamente, possono piacere o non piacere. Io non sono abituato a buttare l'acqua con tutto il bambino, perché per affrontare delle problematiche serie servono competenze trasversali. Non si può pensare di arrivare dentro un comune in dissesto e, con tutto il rispetto, con ideologie totalmente nuove o senza avere delle competenze ben specifiche. Quindi quello che ho voluto fare è stato mettere su una squadra di persone per bene che abbiano competenze politiche da un lato e professionalità all'interno del paese, che possano dare quel tipo di innovazione, quel giusto connubio e quella giusta mediazione per poter andare avanti. La stessa logica va fatta anche nella gestione dei cittadini. Mi riallaccio anche al discorso di Maurizio, che è giusto ed è corretto. Noi parliamo sempre di giovani, ma abbiamo anche degli anziani che sono persone di esperienza, che vanno sfruttate, secondo me, sfruttate è una parola brutta, vanno messe a frutto. Secondo me anche per quello che è tramandare le tradizioni, utilizzare queste persone per quello che ci possono dare nell'aiuto dei figli, nella formazione, nel poter accompagnare i bambini a scuola, cioè far rendere queste persone utili per quello che possono fare, perché possono darci ancora tanto. È pur giusto rilanciare la consulta giovanile, dove i ragazzi in questo paese purtroppo oggi scappano. Io oggi mi sono messo in campo perché ho tre figli e dico sempre che mia figlia deve andare qua e mia figlia deve andare via da qua per scelta e non per mancanza di opportunità. Quello mi darebbe troppo fastidio. E le opportunità si possono mettere su. Io quello che ho messo nel mio programma sono le incubatrici di start-up, che sono dei programmi che ormai vengono applicati in tutta Europa e al sud nemmeno se ne sa l'esistenza, che sono delle incubatrici dove i ragazzi possono mettere a frutto le proprie idee, che spesso e volentieri queste idee, se non sono coltivate, muoiono sul nascere. Ecco perché serve la competenza anche là, perché un ragazzo oggi non sa magari nemmeno come si apre una partita IVA. È importantissimo seguirli in un percorso anche di inizio di attività, perché il lavoro fisso, il lavoro a tempo indeterminato non esiste più. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che secondo me ci dobbiamo prendere bene, veramente bene di coscienza questa sera. Questo paese veramente ha bisogno di opportunità. Le opportunità dobbiamo cercarle, dobbiamo trovarcele e garantiamoci quello che è il nostro diritto al voto. Non votiamo più il parente perché si può offendere, non mi può aiutare, poi che cosa gli devo dire? Stiamo fregando il futuro nostro e dei nostri figli. Io questa domanda che mi è stata fatta l'accolgo ben volentieri. Non me ne voglia Giovanni, non ce l'ho con lui, purtroppo è la persona che ha amministrato per 20 anni e quindi è quella che è più in vista in questi 5 sindaci, e tanto riceste 15 più 5 alla regione su 20, se la matematica non è un'opinione. Io veramente mi sento in un film. Io non capisco più dov'è la coerenza. Io vedo in questa squadra un assessore come Montesanto, una persona che stima, attenzione, ma io 5 anni fa ho fatto un comizio dove Giovanni l'ha fatto nuovo su quello che erano i debiti. Questo per me è opportunismo puro. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vedo un Pino Fricano che doveva fare un progetto assolutamente nuovo, appena gli hanno promesso l'assessorato, dov'è? Con Giovanni Di Giacomo. E mi vengono ancora a parlare di cambiamenti, di cose, questo è opportunismo. E cittadini cari, non svendiamoci il voto per una sciocchezza, per un'assurdità. Io dico un'altra cosa e chiudo. A prescindere da quelle che sono le vicende legali di Giovanni, che sono suoi problemi personali e non ci entro nemmeno in merito, però un rinvio a giudizio significa che un giudice per le indagini preliminari ha già raccolto le prove per accusare una persona. Quindi non parliamo di uno sprovveduto, non parliamo di indagini. Ora dico, questa lista si chiama per Casteldaccia. Se realmente c'è il bene per Casteldaccia, eticamente non ci dovrebbe essere nemmeno una candidatura, perché se c'è pure l'1% di una colpevolezza, e Giovanni dovesse vincere le elezioni, questo comune viene lasciato nuovamente nei guai, si ritorna alle urne ed è un nuovo danno all'erario. Cioè, io ora penso che io un lavoro ce l'ho. Mi chiedo, ma Giovanni che lavoro farà se non vince le elezioni? Visto che mi ha accusato ieri sera che nemmeno mia madre sa che lavoro faccio. Io almeno una cosa la faccio, anche se non la sa.
Io le comunico che da più di 25 anni faccio il commercialista. Se lei non lo sapeva, mi dispiace per lei. Ma io ho ripreso ciò che lei ha detto nel suo comizio. Ha detto che sua madre gli ha chiesto che lavoro fa e lei ha risposto che non lo sa. Quindi se non lei non sa che lavoro fa, immaginate che cosa farà da sindaco, non sa che ciò che ha a fare. Ma è da faccia tosta poter parlare come novità chi si presenta con la vecchia amministrazione e ci viene a raccontare che ci deve approvare il bilancio di previsione. Bilancio di previsione, guardi, lei ha messo come primo assessore un assessore che si occupa di bilancio. Lei è responsabile quanto loro oggi, visto che è qua e li rappresenta. Mi dispiace, cara Carmelo, lei non c'entra niente con la vecchia amministrazione, ma lei la rappresenta in pieno. Lei è responsabile quanto loro rispetto ai bilanci gonfiati. Le posso assicurare, caro collega Giuseppe Guttilla, il 2014 c'è il bilancio dopato, tant'è che i revisori dei conti l'hanno mandato alla Procura della Repubblica per forse un bilancio di 800.000 euro. Deve sapere, caro collega Frascati, che c'è un altro dissesto da dichiarare. Perché i suoi amici dell'amministrazione spendono senza bilancio, ci sono altri 6 milioni e mezzo di dissesto che ha provocato l'amministrazione che lei rappresenta in campagna elettorale. È lei il proseguimento di Fabio Spadafora. È inutile che lei si vuole nascondere come il nuovo appena arrivato. Lei entra al comune per ora e comanda lei, entra, vada ai dipendenti, vediamo questa cosa. Non lo faccia, questo non si può fare, caro Carmelo. Lei deve avere il buon senso di fare campagna elettorale fuori. Ora, rispetto al bilancio, caro Giuseppe, per quanto ci riguarda, sappia che il bilancio è un fatto obbligatorio. Non è che possiamo decidere di approvare o non approvare il bilancio, è che il bilancio lo può solo approvare lei perché non ha impegni con nessuno. Guardi, le assicuro che nei primi 60 giorni noi ne approveremo 3 bilanci di previsione e 4 consuntivi. Glielo assicuro con tranquillità, l'indomani mattina approveremo i bilanci, perché senza bilanci è inutile che fate la clap, non fate la clap, perché non serve, le elezioni non si vincono in piazza con gli applausi, le elezioni si vincono altrove, si vincono cercando i voti, dando la credibilità alle persone. Un'altra cosa con tranquillità, capisco che c'è qualcuno che giustamente pensava che mi preoccupassi del fatto di scrivere, lo posso rassicurare, che facendo il sindaco non sarò condannato, stia tranquillo, nessuno sarà condannato perché sarò assolto perché il fatto non sussiste. Stia tranquillo, chi è che scrive preoccupandosi? Non si preoccupi, io farò il sindaco, lo farò per tutti i 5 anni, nessuno mi condannerà perché sa, nella mia tranquillità e nella mia coscienza, io non ho fatto quelle cose e quindi sono sereno e tranquillo e l'affronto questa vicenda con dispiacere ma con tranquillità di colui che sa di essere innocente fino alla fine. E quindi non vi preoccupate dei miei procedimenti penali, state tranquilli, me ne occupo io, se ne occupa il mio avvocato, non vi occupate di questo, occupatevi di quella che è l'amministrazione comunale. Se i cittadini vi dovessero dare il consenso di andare ad amministrare. Io l'ultima cosa, non so se poi ci sarà altro tempo, penso di no, quindi sui rifiuti, è chiaro che la prima cosa che va fatta è rimettere alla normalità questo paese, la normalità è poter avere la raccolta dei rifiuti normale e fare e iniziare una differenziata che in questi anni si è dimenticato. Il bilancio, visto che vedo il professore Mario Vassallo che in questi giorni parla tanto di bilancio e nessuno gli risponde, dico Mario, va rifatto un bilancio riequilibrato, trovando le risorse non esterne, purtroppo si devono trovare all'interno dell'amministrazione, cedendo qualche bene, ad esempio con la vendita degli alloggi popolari, con qualche altra cosa che darà liquidità all'amministrazione per riequilibrare i bilanci.
L'ultimo intervento, Clemente, e poi la conclusione.
Alcuni elementi di chiarimento vanno assolutamente fatti. Si è parlato di dissesto, dobbiamo dire una cosa, su questo palco qualcuno che è stato all'interno del Consiglio Comunale, qualcuno oggi siede sotto il palco, però credo che sia stata l'unica persona. Quindi il consigliere del Movimento 5 Stelle è stato l'unico consigliere che ha approvato il dissesto, mentre nessun altro l'ha fatto, ci sono i documenti, le carte che parlano di questo, è stato l'unico a dare l'approvazione perché il dissesto finanziario ci fosse. Dissesto finanziario di cui vanno date alcune date, lì intanto qualcuno ha sollevato, nella mail ha detto come diversi schieramenti oggi contengono componenti dell'attuale amministrazione e comunque di quelle passate. All'interno del Movimento 5 Stelle credo che nessuno di queste persone che in qualche modo, in qualche misura diversa, ha avuto ruoli e dipendenze su quello che è la situazione economica del Comune oggi e su quelle che sono le nostre situazioni in cui siamo stati coinvolti, nessuno è all'interno della lista del Movimento 5 Stelle. Essendo noi degli sprovveduti, e questo è il ruolo che ci viene relegato al quale Movimento 5 Stelle, allora io probabilmente non ho quella capacità di altri di tenere tutti i numeri a mente, e allora ho fatto bene a mente come si fa a scuola, mi sono fatto il foglietto, me lo sono preparato prima, così magari evito pure di fare degli errori. Il dissesto finanziario è quella condizione in cui il nostro comune non riesce più a far fronte a quelli che sono gli impegni. Noi abbiamo attivato qualcosa come... Non mi occorre quello, grazie. E allora?
Ma vengo in maggioranza così, non il Movimento 5 Stelle.
Assolutamente, quello dovresti essere una risorsa. E allora, sono stati attivati dei mutui per 7.535.000 euro, stiamo parlando, a fronte di due errate... da 3.767.000 e ancora da 5.009.000, che comprensivi di interesse ammontano a qualcosa come 11.841.000 euro. Abbiamo ancora un altro impegno di debito per 1.337.000 euro, ce ne sono ancora che comprensivi di interessi ammontano a 1.614.000, ancora un altro debito da 1.322.933 e ancora questo con tanti di interessi per pari a 1.477.000. Poi quello di cui spesso si è parlato, che il debito c'è, il debito non c'è, quello spesso era, riguardava soltanto il disavanzo tecnico, che pure questo comunque riguarda 4.256.000 euro. Si è parlato tantissimo dei debiti fuori bilancio per 1.540.000 e rotti euro. Debiti fuori bilancio che l'altro giorno, avendo consultato i commissari per la liquidazione straordinaria del dissesto, addirittura loro non avevano neppure i dati per poterlo quantificare nella maniera corretta, ma abbiamo parlato di una cifra nell'ordine di ulteriori 4 milioni di euro. Poco fa si parlava del fatto che, dico io, non voglio denigrare quello che è l'operato di quanto magari ci hanno preceduto le amministrazioni precedenti. Dico nessun denigrazione, assolutamente gli impegni fatti, ma fra i tanti impegni il Comune si ritrova con una voce pare a 900.600 euro di impegni fatti per... impegni professionali senza alcuna copertura, quindi 900.000 euro dati a professionisti per lavori da realizzare di cui non c'era alcuna copertura. La cifra, se le sommiamo tutte quante, credo che diano un ammontare davvero notevole, e di questo la cittadinanza ne deve avere la piena consapevolezza, che per un tempo spesso noi abbiamo fatto a meno, qualcuno in questi giorni forse lo ripeteva, 22 secondi, vado velocissimo, il fatto che probabilmente noi siamo stati abituati a non avere determinati servizi. Noi siamo quelli che spesso, ogni tanto io per una battuta dicevo, al nord hanno avvertito il disagio della crisi economica, qui al sud probabilmente no, perché tanto il lavoro non ce l'abbiamo mai avuto e probabilmente ci siamo adagiati sempre su questo. Però devo dire una cosa, poco fa è stato fatto presente Favara, questo uno spot me l'hanno lanciato gli altri. Dico Favara per chi non lo dovesse sapere, è un comune di cui il candidato sindaco Nasca ha elogiato tantissimi i pregi. Dico che la cittadinanza lo sappia, Favara è una cittadina governata da un'amministrazione 5 Stelle. Poi dico alla fine... probabilmente forse così sprovveduti non siamo, probabilmente dico l'impegno ce lo mettiamo. Un'ultimissima cosa, non sapevo come valutare il fatto che non ci fossero state rivolte domande personalmente al Movimento 5 Stelle, probabilmente ci danno come una lista di cui non doversi vergognare i cittadini.
Bravo! Allora, mi pare che stiamo rispettando i tempi, il dibattito mi pare che è stato proficuo, naturalmente non tutto poteva essere chiarito in un dibattito di un'ora e mezza. Io voglio fare una brevissima considerazione ovviamente conclusiva, sottolineando un aspetto che qui emerge qua e là. Questo è un paese che vive una crisi profonda, questo comune, non mi riferisco al paese in generale. È una crisi sociale affetta da quello che i vecchi sociologi chiamano familismo amorale. Ho sentito da diverse parti: Candido, mio figlio, mia figlia è disoccupata, almeno fa qualcosa, prende il gettone di presenza. Non c'è stato il tempo, e spero che sia fatto nell'immediato futuro anche da parte dei candidati, affrontare le questioni economiche di questo paese, l'agricoltura che sta scomparendo, il 40% dei terreni non coltivati, l'artigianato che non trova grandi occasioni di lavoro, l'edilizia ferma, che non si risolvono, come ho sentito, non so se è vera, ma comunque poi sarà oggetto di discussione particolare, con un piano regolatore o una modifica del piano regolatore per abolire la differenza tra zona A, zona B e C, per poter costruire ovunque. Questa è una grandissima sciocchezza alla quale non dovete credere, perché è vietato alla legge, dalla 78-79 per quella regionale, dalla legge nazionale. E quando abbiamo fatto la 78-79 col governo Mattarella, io ero l'interlocutore per il mio partito su queste questioni, Ciancimino è andato su in bestia fino a far uccidere poi Piersanti Mattarella, perché a Palermo è stato vietato ad esempio la norma che aveva imposto Gioia, Lima e Ciancimino, per cui a Palermo si poteva costruire comunque ovunque a 21 metri di altezza massima. Questa è stata abolita, non c'è più, quindi stiamo attenti. E poi c'è una crisi d'identità. Cos'è questo paese? È un paese che è diventato più di 10.000 abitanti, un 40% viene da fuori, viene a dormire qua, per notare qua, non vive la comunità. Quindi occorre appunto questo, un processo di rivoluzione culturale, e il voto deve essere libero per questo, perché dobbiamo avere la possibilità di ribellarci al favore, al condizionamento, all'accompagnamento del pregiudicato per avere il voto. È vero, sono scomparsi i partiti tradizionali, prevale il voto ad personam, ma questo rafforza il voto disgiunto. Io voto il candidato, quel candidato, perché lo ritengo il più onesto, il più capace, quello che può soddisfare le esigenze di questa comunità, perché mette davanti a tutto non i suoi interessi di potere, ma il benessere e il bene comune. Ora, mettere davanti i temi della libertà dal dio mercato, battersi contro la disuguaglianza, per la fratellanza e la solidarietà, contro l'egoismo individuale e individualista, da vecchio uomo di sinistra che non ha cambiato casacca, sono apolite nel senso che non ho nessun partito, mi trovo pienamente d'accordo con Papa Francesco, che io scherzosamente con i miei amici preti, quando da laico non credente discuto, dico il compagno Francesco, perché con i miei antichi cosiddetti compagni, che hanno dimenticato la difesa dei deboli per schierarsi con quelli che ritengono più forti anche in queste elezioni comunali, io credo che invece bisogna sostenere appunto quelli che ancora vogliono difendere il bene comune di tutti noi. Auguri, ribellatevi e votate liberamente.